Allora, oggi parleremo di arte, di musica e tanto altro. Occhio, arriviamo. Signori, eccoci qui, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Come vi dicevo prima, oggi parleremo di arte, di musica e di tanto altro, e lo facciamo con Luca Barcellona. Ciao Luca, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito. Come stai?
Molto bene.
Ecco, questa è una bellissima risposta. Di solito quando si chiede come stai si tende a rispondere con superficialità. Non mi sembra che tu l'abbia fatto. Stai molto bene.
Molto bene.
Iniziamo con una domanda facile. Che periodo è questo per te? È un periodo di quelli belli pieni da un punto di vista lavorativo, oppure meno, sei più tranquillo, hai più tempo per te stesso e per le tue cose personali?
Purtroppo non ho tempo per me adesso, perché va ondate, e questa è un'ondata in cui ho tanto da fare, ma anche perché me la vado molto a cercare, perché come dire, opero in diversi campi.
Esatto,
quindi sì. Sto facendo musica, sto facendo libri nuovi con la casa editrice, tutte cose che, sì, di cui possiamo parlare.
Di cui parleremo al 110%.
E lavoro da grafico, da lettering artist, diciamo, solito. A volte queste cose si accavallano tutte, in più appunto nel videogioco ci sono anche
altri
dei plugin,
esatto,
che vengono dalla vita familiare, reale, così, un sacco di casini, però è un periodo di cambiamenti.
Da che punto di vista, se te lo posso chiedere?
Sto cambiando casa.
Vabbè, è un cambiamento di quelli importanti. Lo dico perché mi è successo due volte,
sì,
e quindi
sì,
è abbastanza importante.
È uno di quelli, no? E poi anche però un periodo molto felice, perché sto cominciando, come dire, un po' a raccogliere, nel senso che ho seminato sotto tanti aspetti, e c'è stato proprio un momento, in particolare l'anno scorso, l'estate, no?
Sì.
Mi sono trovato a dipingere all'estero, così ho detto: cavoli, sto facendo proprio quello che volevo.
Ah, ma che successo!
Quindi ho detto: non devo vergognarmi di dire che a un certo punto sono molto felice. Non sono ricco, ma sono molto felice.
Si ha quasi paura, no?
E anche no, l'ho voluto fissare, perché appunto sai che potrebbe non durare. Cioè, magari dopo c'è un momento in cui c'è delle sfighe. Ho detto, questo me lo voglio proprio ricordare come un bel momento felice.
Questo è bellissimo, perché spesso, soprattutto in questo momento storico, mi verrebbe da dire, facciamo tutto alla velocità della luce e non ci concentriamo su quello che facciamo, e quindi spesso i momenti ce li lasciamo scappare. È bella questa cosa che hai detto, perché voglio fermare il momento, perché me lo voglio ricordare. Spesso però, per esempio, parlo per me, faccio un po' fatica, perché ho paura di dire che sta andando tutto come dovrebbe andare.
Ma poi adesso c'è un po' di scaramanzia.
Eh beh, certo, sono napoletano, quindi credo che sia insita questa cosa. Però per esempio in me c'è. Invece è bellissimo che ti ho detto: no, è bellissimo, ma lo voglio ricordare, voglio sottolinearlo.
Ma sì, vabbè, è fisiologico che ci sia un momento up e uno down.
Allora, certo.
E in quello up devi un po' celebrare.
Sì, sì, sì. A Napoli si dice: piglio buono quando venne, che un malamend non manca mai.
Quello non manca mai.
Esatto, quindi prendiamoci il buono quando arriva.
Sì, sì.
E quando non sei super impegnato, ok? Con tutto quello che fai, poi ne parleremo. Vedete lì, libri, dischi, tantissima roba. Che cosa ti piace fare? Cioè, che cosa ti piace? Che cosa ti piace fare quando non sei super impegnato? Oltre a stare con tua figlia, a quanto ho capito.
Questa è una bella domanda, perché ti risponderò tutte cose che non riguardano.
È proprio quello che voglio.
Allora, la prima cosa che mi viene in mente, se mi chiedi cosa mi piace fare, è cucinare.
Oh, e qui apriamo un capitolo meraviglioso, perché amo anche io cucinare, quindi ne possiamo,
sì,
parlare.
Perché a un
per
certo
ora.
Punto della mia vita, io ho sempre cucinato, poi in particolare nella mia famiglia cucino io, cioè proprio stay out.
Tutti fuori, come la nonna di una
però
volta.
Però guarda, quello lì è un momento in cui, quello della cucina, in cui torni al lavoro, torni dai casini, così, la giornata può essere andata anche malissimo.
Sì.
Ma sai che quando ti metti a fare quella cosa lì, è scientifico, no? Verrà abbastanza bene, speriamo.
Sì.
Però comunque è più facile che venga bene, e tutto torna.
È vero.
E in più questa cosa la fai per far felice delle persone, che quasi sempre ho la mia famiglia, i miei amici, insomma, non è che non ho l'ambizione di aprire un ristorante,
no,
mi piace
però
così. E a un certo punto mi sono messo anche un po' a studiarla, la cucina, perché ho detto: già che devo farla, cerchiamo di farla bene. E non è tanto diverso da altre discipline, no? Si tratta di mettere insieme cose a volte apparentemente lontane fra loro e farle funzionare e dargli un'armonia. Non è diversa dall'arte, da tante altre cose. Solo che quella lì è più facile che funzioni. quello mi piace molto.
È più immediata in un certo senso.
Il mio momento in cui mi metto il disco, cucino, mi bevo un bicchiere di vino la sera è proprio quello che bramo di più. Poi, vabbè, io ho il demone del collezionismo.
Ah, mamma mia, ma qua siamo proprio...
Quindi io mi sveglio, mi addormento pensando a quello, no?
Cioè, che cosa collezioni? I dischi lo so.
Colleziono tanti dischi, proprio tanti dischi vinili, libri, sì, quello un po' smollato, nel senso prendo proprio le cose che mi interessano.
Perché ne hai accumulati troppi? Forse.
Sì, a un certo punto li cominci a dar via.
Lo spazio finisce.
No, guarda, sto cambiando casa e c'è una stanza adibita ai dischi, quello vuol dire che...
Certo.
Tua passione ti possiede.
Sì.
Quantomeno per un locale in più,
sì,
ti possiede.
Sì, ne so qualcosa a causa delle scarpe.
Però, sì, tipo. Io ho un grande amico che è Gammon. Che
no, Gianluca, lo salutiamo.
Salutiamo
amico, grande
lui,
Giallo.
Condoglianze. Sì. Sì, mi dispiace che su questa cosa. Che a un certo punto tu hai questo bambino che ti devi portare dietro, che occupa tanto spazio, che continua a aumentare.
Sì.
Però, guarda, considerato come. Come vari modi per spendere i tuoi soldi, quello mi è sempre sembrato quello migliore, cioè cercare dei dischi anche non comuni, soprattutto mi piace farlo quando viaggio, sono proprio i ricordi del
viaggio.
Lì. E poi è sempre roba che può avere un'altra vita, andare da qualcun altro, anche una cosa, cioè quella del collezionare dischi usati è la cosa più ecologica del mondo, se ci pensi.
È vero.
Cioè, sempre quello.
Sono sempre quelli 70, da 40, 50 anni.
Sì, e poi la scoperta è infinita, cioè vai ad ascoltare generi che forse non sono neanche musica, che vengono da posti lontanissimi. Uno può farlo con la musica, può farlo con
qualsiasi cosa.
Con qualsiasi cosa, ma è un modo di viaggiare stando fermi, no?
Decisamente.
Mi piace proprio tanto quello. Cioè, proprio.
Condivido.
Devo dire, la cosa più bella proprio è quando hai un disco rovinato che viene da un culo al mondo e te lo metti nella tua busta e diventa tuo.
Che goduria,
feticismo.
Sì, sì, puro feticismo quello stesso. Lì. Ce n'hai proprio un, perché tutti i collezionisti hanno la numero uno di Paperone. Cioè. Sì. Quella alla quale magari non è il primo che hai acquistato, magari quello a cui tieni di più. C'è?
Assolutamente sì, non è difficile prenderne uno, ovviamente.
Chiaramente. Me ne puoi dire anche più di uno, eh.
5.000 dischi.
Madonna.
Allora, puoi andare per momenti di innamoramento di un genere, di scoperta.
Magari adesso.
Però, per dire, io ho iniziato a collezionare dischi, ho avuto la fortuna di farlo quando avevo tipo 11 anni. Quando
ho
cominciato a dire, ok, voglio della musica e ancora la compravo in vinile. Poi ho incominciato con le cassette,
certo.
I CD e poi sono tornato ai vinili. Però ho iniziato con i dischi, cioè usavo lo stereo di mio padre e mi facevo regalare quelli. E compravo già, mi ricordo, una roba di addirittura prog.
Come no? Beh.
Alle medie, cioè.
Evidente. Ma quello mi incuriosisce.
Capisci già che sarà una vita in salita.
Sì, lo so. Io ho cominciato con i Nirvana e ho detto, ero alle medie, e ho detto, la vita sarà molto triste. Un pochino. Cos'è che ti ha fatto avvicinare alla musica così da ragazzino?
Ma dipende da che tipo sei, no? Ci sono quelli espansivi che ovviamente fanno attività di gruppo e quindi sport.
Come nel mio caso.
Io ho sempre fatto cose abbastanza solitarie, lo skate, ascoltare la musica è una cosa solitaria, cioè
certo.
Non è che chiamavo qualcuno, anche perché chi cazzo se l'ascoltava il
prog.
Alle medie. No, ma perché c'è il classico amico che senti questo, musica
esatto.
No, e poi chiaramente lo dici in giro e questi qua dicono ma che cazzo ascolti.
Però da lì parte la
curiosità.
E a me
questa cosa di essere diverso ovviamente poi mi ha accompagnato. Quella è una tara che hai, ci devi fare pace.
Esatto.
Più che altro devi fare pace con le conseguenze, ma non cambierai con un l'altro, no? Il fatto di andare nella tua direzione, che non è per forza ostinata e contraria.
Mai.
È la tua.
La tua.
Scegli a volte tu. Coincide con quella degli altri, a volte
altre
no.
Volte no.
È il primo disco un po' raro, diciamo, che ho comprato. Si chiama Baleari Operazione Oro.
Ok.
Di un film che non ho mai visto. La colonna sonora di un tale Benedetto Ghiglia, un tizio di Fiesole, in provincia di Firenze, che avrà fatto tot colonne sonore, però non credo.
Mai sentito nominare.
Questo qui è fine anni 60. E io quando ho visto sta copertina con i personaggi ritagliati un po' così alla cazzo, no? C'è una faccia buttata lì in mezzo, proprio sai quei collage.
Come no?
Rudimentali. E ho sentito sta musica, ovviamente retro, ma di tutti i tipi, perché è un po' funk, un po' esotica, così ho detto no, io voglio fare, voglio scoprire questa roba. Poi purtroppo ho scoperto che c'erano tanti altri.
Hai detto è finito.
Non è finito, non finisce mai. Non si quieta mai. Non si quieta mai.
Ed è una bellissima
cosa. Continuano a uscire colonne sonore inedite che etichette nuove stampano. Quindi vanno a beccare le bobine.
Cioè.
Lavoro con diverse etichette, Sonor, Four Flies, anche Cam Sugar, che comunque a parte la Sugar, poi la parte Cam invece si occupa di prendere tutte le vecchie colonne sonore del loro archivio e escono sempre cose inedite. Stiamo parlando di ormai di 60-70 anni fa.
No. C'è ancora qualcosa che non è stato 50, stampato?
50-60 anni fa, ancora robe mai. Perché comunque producevano molto e tanto rimaneva inedito.
Ma quindi tu ti sei appassionato ai dischi e alle colonne sonore nello stesso momento? Oppure è stata una che ti ha fatto appassionare all'altro?
Allora, devo fare un passettino all'altro. Indietro. Okay. Passettino indietro ai CD, cioè gli anni 90 in cui non avevo. Il giradischi l'avevo abbastanza abbandonato, diciamo. Quindi andavo in giro con le cose che si usavano all'epoca, col Walkman, con le certo. cassette o col lettore CD. Quindi compravo i CD originali anche. E a un certo punto c'era questa collana che si chiama Visi Tempo di Rocco Pandiani della Rai Tempo, che poi ho anche conosciuto, abbiamo anche collaborato, che è un intenditore di jazz incredibile. E da lì ho cominciato a entrare in questo genere che lì veniva chiamato per comodità lounge.
Okay.
Però è un termine che sta abbastanza sulle palle ai collezionisti e agli appassionati di jazz. Era jazz italiano con delle sfumature di vario tipo. Molto spesso queste cose della musica per cinema italiano erano scopiazzate dagli americani quando si trattava di poliziotteschi, no? Per quel genere lì, perché gli americani hanno fatto da Dio, ma erano anche italianissime quando si trattava del Bacalov, Morricone,
come no?
Michalizzi, con i vocalizzi di Edda dell'Orso, o Alessandroni, il fischio, un certo modo di usare la chitarra e anche strumenti etnici che aveva Alessandroni. Insomma, tutta questa roba qui è proprio la musica italiana che ancora ci invidiano. Non c'è solo Morricone, anche se lui è stato gran protagonista. E lì ho capito tutto questo filone. Però ancora nei vinili, mannaggia, non c'ero. Dico mannaggia perché li avessi collezionati all'epoca, costava, te li tiravano dietro. Adesso sono come delle auto d'epoca.
Beh, certo. Però devi andare a cercare, costano un botto.
Sì, ma va bene così. Cioè, nel senso che sì, comunque, anche se costano tanto, aumentano. Per cui è okay. Tipo un banco, ma tipo un
è un investimento.
Io ogni tanto ne prendo due e li vendo in vacanza.
Beh, ci sta, eh. Come no, le scarpe,
ma
ragazzi.
Non lo faccio per investimento, lo faccio perché proprio mi piace, certo. che i miei soldi vadano là. E poi è un modo di riappropriarsi di un momento storico che mi piace molto, perché ha contemporaneamente acceso la mia passione per il lettering di un certo tipo, per le illustrazioni di un certo tipo.
Esatto.
Tutto quello è collegato a un discorso visivo.
È proprio lì volevo andare, cioè quando e come, magari in che contesto è iniziato il tuo percorso artistico? Me lo stavi dicendo proprio adesso.
Sì, ci sono due parti. Una, quando proprio mi sono avvicinato alla, diciamo, alla calligrafia come arte, ho iniziato a studiarla, però prima ero già writer, quindi comunque scrivevo e l'ho sempre fatto da quando ero preadolescente, quindi una certa passione per tutto quello che è la forma delle lettere, anche quella è una strada in salita, perché la gente, anche quando vedi, si parla in maniera popolare di arte di strada, viene sempre premiato un figurativo, ma è un lettering.
È vero.
Perché il lettering non è considerato un'arte alta quanto il resto.
Come mai, secondo te?
Ma perché noi quando andiamo nei musei andiamo a ammirare dipinti figurativi, e se va bene astratti, ma mai di lettere. Le lettere non sono. Le lettere sono di utilizzo, quindi il museo delle lettere è per strada, nelle insegne, segni nei negozi, ma anche quelle dei propri cartelli stradali, certo. Tutto quello che è di utilizzo. E in questo c'è dell'arte. Poi c'è dell'arte anche nel lettering popolare, quello che diventa, che ne so, dal cartello del fruttivendolo, che in qualche modo vuole scrivere bene,
chiaro,
il suo prodotto per attirare quello.
L'attenzione.
È una forma di lettering vernacolare, diciamo. Ha la tag al graffito, perché è uno che scrive il suo nome nel modo più bello e vuole farsi vedere, è quello che per la sua attività, no, collateral, scrivi collateral
in un certo modo
e non in un altro, perché quello ti rappresenta. Per riconoscere questa cosa ci vuole un po' di curiosità, un po' di cultura, e la cultura, quella popolare, viene dalla formazione popolare, quindi dalla scuola, e a scuola non si parla né di lettering. Lettere come se fossero cadute dal cielo e sono dentro nel computer, invece c'è chi le fa, e quindi nessuno lo sa, o almeno devi essere un addetto ai lavori. È più che normale. Lo stesso problema è per la musica, no? Cioè la gente non fa molta, almeno parlo di cultura di massa, no? Che mi piace perché c'è tanta roba bella, però poi c'è la ricerca, no? Mi piacerebbe sentire più persone che si strippano in un filone particolare, finiscono nell'etnica, nel field recording, nella sperimentale,
certo, ambiente. Seguono la loro strada e poi chissà dove arrivano.
Sì, perché io sono partito dall'ascoltare la musica per piacere e poi sono arrivato ad ascoltare quasi delle sculture sonore.
Mi piace questa definizione, sculture sonore.
Sculture sonore è una cosa che non necessariamente una canzone, può essere, okay, un insieme di suoni che però ti dà ti restituisce un'emozione. Esattamente come un quadro astratto, dove non sai riconoscere degli elementi
precisi
della
magari
realtà,
certo,
quindi una riproduzione di quello che esiste, ma riconosci un'emozione che o ti arriva o
non ti arriva.
Esatto. La ricerca musicale fa paura perché Non veniamo istruiti su questo, no? Molta gente ascolta la radio, le canzoni pop,
certo,
perché sono rassicuranti, perché tutti gli altri le conoscono. Invece se tu dici, hai sentito quello dei Supergambit, che cazzo sono? E ti senti automaticamente escluso.
Esatto. Cioè, come mai?
Fear of missing out.
Sì, è vero.
A me piace tanto Missing Out. Che bello essere incompresi.
Totalmente.
No, poi con Instagram, per esempio, ti ritrovi che un pazzo come te c'è dall'altra parte.
A voglia.
Cazzo, non sono più.
Non sono più quello, l'unico fuori.
E si è sputtanato. No, commerciale. No. Invece no, è che
è normale.
Ogni bottoncino ha la sua asola.
Esatto.
Come dire.
Quindi il tuo percorso artistico è iniziato proprio da ragazzino, facendo murate, okay, giusto?
No, volevo
certo.
Allora, mi dici, da quando è iniziato questa cosa in particolare del mondo del cinema, delle locandine, del lettering del cinema, è proprio una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Dall'epoca appunto ne fruivo così, con un po' di CD.
Ok.
Ero ancora molto repuso, per cui quella roba già esulava dal regime dell'hip hop degli anni 90, in cui dovevi ascoltare solo quello.
Certo.
No, poi invece ho fatto un lavoro nel 2010, un lavoro fatto da... lavoravo molto con quelli di Red Bull Academy, no?
Okay.
Quindi è una cosa,
sì,
culturale. Abbiamo fatto uno spettacolo con un'orchestra di 50 e passa elementi che rifacevano le colonne sonore degli anni 70. E a me avevano chiesto di fare i visual,
okay,
originali, no? Quindi che venivano proiettati come... che poi diventavano dei video mentre l'orchestra si esibiva. L'orchestra aveva alcuni che erano i musicisti originali dell'epoca,
wow,
E poi, non so, c'era Giuliano Palma che cantava Django. Fantastico. C'era insomma, Fabrizio Bosso con Dino Piana, quindi un nuovo trombettista e un trombettista storico assieme. Li vedevo lì, cioè, che giravano questi qua. Mi ricordo c'è Chimenti, che è un chitarrista della Madonna, super funk, che lavorava anche nell'orchestra della Rai, che a un certo punto lo incontro e mi fa: senti, ma sei te che ha fatto tutte quelle belle cose dietro? A me mi serve il sito, mo io non so fare, maestro, il sito. Ma chi mo fa il sito? Però ci parlavi così, no? Di, certo. dei miti, no?
E tu dici: ma come è possibile?
Oppure mi ricordo che c'era Nerattini che dirigeva questa... le prove dell'orchestra, lui ci aveva proprio selezionato le canzoni e definito i musicisti, c'era DJ Stile e poi tutti questi musicisti in questo posto che era una vecchia sala prove di Morricone, vabbè, lì ti sentivi nella storia, no? E a un certo punto loro dovevano fare, credo, Mad Puppet, che è un pezzo di Profondo Rosso, però solo una parte funk, no?
Ok.
Che si ripeteva e i Colle ci rappavano da lì.
Ah, wow.
E Chimenti, no? Che era lì che rifaceva sta cosa. Ecco, ripeti questo, gli fa. E lui, che era un musicista jazz prog, no? Fa. Si mette a fare tutto. A ripetere così, dopo un po' fa, ma è noioso.
Valla a spiegare.
È noioso. Per cui fa ridere che molti musicisti a cui magari arrivano royalty perché sono stati campionati nell'hip hop, poi gli mandano la canzone. Una volta leggevo questa intervista a Arthur Verocai, che è stato uno che ha avuto una nuova vita perché Madlib ha campionato le sue cose, Doom ha campionato le sue cose. E lui a un certo punto in un'intervista dice: boh, non lo so, a un certo punto, boh, un mio disco vecchio, ho cominciato a interessarsene tutti, mi hanno mandato un CD dove c'era uno che parlava sopra un pezzettino della mia musica, tutto sempre ripetuto. Boh, mi hanno mandato dei soldi, ho detto vabbè, va bene così.
Questo è il massimo dell'entusiasmo che è riuscito,
sì,
ad esprimere.
Beh, certo. Ma non sono tutti così,
no,
però,
chiaro.
Diciamo che in quel momento lì, poi io chiamai Sean di Radical Staff, Merde Melma, che è un mio caro amico, che è un bravissimo artista 3D.
Ok.
Che quindi all'epoca animò, però faceva anche animazione, animò queste cose e andammo a Roma, la prima, fu bellissimo. E lì mi si riaccese tutto quel, diciamo, quella passione per quel mondo che avevo un po' lasciato lì, però ho detto: cavoli, adesso quasi quasi vado a prendermi qualche disco, qualche locandino originale, e niente, è stata
partito tutto
la fine.
E non finirà mai.
Non finirà mai.
Beh, bellissimo, però.
Sì.
Hai
sì.
costruito e
no,
stai
non
costruendo.
Ma no, io c'ho sempre da fare.
Esatto. Quindi tu nasci writer, ok?
Sì.
Il percorso che ti ha portato dal writing alla calligrafia, alla scrittura artistica, qual è stato? Come ci sei arrivato?
Allora, l'ho raccontato diverse volte, però ogni volta ovviamente aggiungo un pezzettino perché
certo, ci sta.
Maturo. Insomma, il ricordo diventa un po' più delineato e soprattutto lo taglio come voglio io.
Cioè,
tengo
tuo,
solo le parti belle.
È la tua vita e sono i tuoi ricordi. Puoi farci
no,
quello
vabbè,
che vuoi.
L'ho raccontato, ormai mi sono fottuto da solo perché l'ho raccontato in qualche libro per salvare la memoria, soprattutto la mia. E no, com'è? Insomma, il writing è una forma molto libera di disegno di lettere e poi di un sacco di altre cose. Tra il disegnare e fare il writer ne passa, cioè, nel senso, non è una semplice passione, è una cosa che ti scatena un'adrenalina, una competizione e ti diciamo ti crea una forma mentis competitiva e sempre in cerca di qualcosa di nuovo, della spinta dei tuoi limiti oltre, o comunque di cambiamenti nello stile che utilizzerai. Inizialmente lo fai chiaramente quando sei più giovane come show off, no? Per vedere quanto sei bravo,
è
una competizione molto sana. Però c'ha tutte delle storture, no? Sociali, perché
pieno.
Comunque stai crescendo con quella roba, quindi se non sei ancora un adulto formato, anzi, c'è chi non lo diventa mai. E però poi capisci che questa libertà totale di disegnare lettere come vuoi tu, poi, non so, o finisce o te la tieni come atto di sfogo illegale. Io ho amici di 50 anni che escono di sera e salgono sui tetti
e vanno a devasto
perché gli serve proprio, cioè non possono vivere senza. Poi di giorno fanno una vita normalissima,
certo, esatto.
Oppure dici, nel caso mio mi è scoppiata la cosa che a me non mi interessa molto colorare, decorare, ma mi interessa proprio la lettera in sé.
Voglio... Come l'hai scoperto?
Perché mi piaceva più la tag, che la forma della tag,
che il
marker,
pezzo classico.
Sì,
okay.
Sì, proprio la parte più cruda, più
hai tolto
sintetica.
Il soverchio, mi verrebbe da
poi
dire.
Poi quando ti metti a scrivere, usi dei marker a scalpello spesso, no? Adesso ci sono anche le brush pen così, ma prima non c'erano, si usavano marcheroni a scalpello o a punta tonda. Quelli a scalpello ti capita poi un giorno che lo muovi in un certo modo e viene fuori una lettera che sembra una lettera antica, perché tutta la calligrafia dalla storia dell'uomo è fatta con uno strumento simile a quel marker lì. Quindi proprio l'ho raccontato diverse volte, ma mi è successo in diverse occasioni di essere... So, nel pub inglese vedi la scritta gotica, ti metti lì, tiri fuori il marker, dici ah, so fare il gotico. E lì mi si è aperto un mondo pre-internet,
certo.
Per cui mi è arrivato un volantino dicendo corso di calligrafia. Ho detto ma ci sono altri malati come me che fa sta cosa. E da lì ho iniziato a studiarla e poi a insegnarla e ho deciso di andare a fondo, perché soprattutto non mi tornava il discorso di evolvere le lettere senza conoscerle.
Questo è super interessante ed è secondo me molto molto attuale.
Guarda,
contemporaneo.
È come dire che nella musica ti piace fare, che ne so, degli assoli complessissimi, tu vuoi imparare a fare quell'assolo lì, però non sai poi le scale base, non sai fare dei solfeggi. È un po' strano, no?
Cioè, serve la base.
È un po' fine a se stesso,
esatto.
Perché non padroneggi la materia. Allora, studiandola poi ho scoperto che mi piaceva molto la base, cioè tu dove tutto era partito, ed è stato anche molto interessante vedere come questo è diventato un lavoro, perché ho viaggiato grazie a questo, ho formato delle persone. E
ne hai conosciute altrettante?
Sì, il senso è tutto lì, cioè imparare una disciplina, insegnarla a qualcun altro che diventa più bravo di te e che la porta oltre e anche in posti dove non immaginavi. Questo è il senso di tutte le discipline. Non ha senso che tu vada in un dojo di karate e il maestro dice ti insegno questo ma non tutto perché magari diventi troppo
tengo.
Bravo. No, ti devono superare.
E non è facile, nel senso mi è capitato di incontrare in quello che è un altro ambito persone che invece tendevano a tenersele le cose quasi per
ma
paura.
Ma io ho avuto un maestro che a un certo punto mi ha detto se vuoi insegnare, guarda, ti darà un sacco di soddisfazioni, un sacco di grattacapi e un sacco di fatica, però la prima cosa è che devi essere generoso. Non esiste insegnare tenendosi i segreti. Poi devi capire tu da che parte vuoi andare. Ho capito, ho aggiustato il tiro nel tempo, che nella calligrafia c'è questa cosa molto strana, nel lettering in generale, che l'autorialità non è molto riconosciuta. Cioè uno vede i miei lavori che
sì.
Sono frutto di una come in tutte le arti, no? Impari a usare il pennello.
Chiaro.
Impari le tecniche base e poi fai i tuoi quadri, ma non impari a fare il quadro di Van Gogh.
No, esatto.
Cioè sì, puoi riprodurre una tecnica, ma non un'idea. L'idea è di... E invece nella calligrafia è passato questo, soprattutto col momento social che gli ha dato una grande esplosione, forse una terza vita.
Sì, poi ne parleremo più in là.
È che, ma questo credo in tutti gli ambiti, la gente dice inspired by quando una roba è palesemente copiata. E per me l'ispirazione invece ho capito che è un'altra cosa. Cioè io posso guardare, che ne so, una foglia, un elemento architettonico e dire ok, prendo quella roba e la metto in una lettera. Quella è ispirazione.
Certo.
Cioè è rubare. Rubare
ma
senza farsi sgamare.
Beccare.
E perché rubi da una cosa diversa, ma prendere una lettera e farla uguale non è ispirazione.
No, no, è prendere una lettera e farla uguale.
Sì, e purtroppo è molto difficile da tutelare a livello di diritti d'autore, così. Quindi lì ho lasciato perdere, ho detto va bene, cercherò di avere, finché non ho le forze, un'idea nuova piuttosto che difendere una vecchia.
A proposito degli inizi, quali erano le tue ispirazioni quando hai iniziato e quali sono oggi, o magari, e magari lo sono ancora, quelle dell'inizio? Perché
bisogna definire in che campo.
Ok, hai ragione, è vero. Nel campo artistico. Nel campo artistico della tua arte, del lettering, del writing.
Allora, del lettering è più complesso di quanto sembri, perché non è che ti ispiri per forza un altro che fa lettering. Okay. Ma nel mio caso, che ne so, io guardo Franz Kline o i dipinti di Burri,
okay,
degli informali degli anni 60, e lì penso a come potrei usare quella cosa lì per le lettere.
È interessante, okay?
Perché
io immagino,
è un tipo di tratto che non va a seguire la logica di una lettera,
no,
non
certo,
deve esprimere nulla, quindi dico quel tratto è veramente libero, chissà se posso averla, però averlo un tratto mio che esprima il senso delle lettere, magari anche senza scrivere niente, no? Astraendo questo.
Ok.
E quindi sì, pittori del periodo informale, soprattutto la filosofia che c'era dietro, no? Quella di, insomma, Burri, per esempio. Cos'è questo? È un quadro, una scultura? Perché ha delle,
perché chiederselo?
Ci ha appiccicato una cosa,
sì,
no?
Sì, sì.
Aveva comunque preso in giro molto,
Madonna,
tutto quel filone lì, aveva molto preso in giro la critica, quella ben pensante. Addirittura Burri era arrivato ad avere dei, in un palazzo istituzionale, adesso mi ricordo se era Montecitorio, uno bacchettone politico gli mandò un'ispezione sanitaria perché lui faceva i sacchi, no?
Certo, sì.
Vabbè.
Bellissimo. Sì, fantastico. Perché
se tutto va bene, dicono: ma che carino, bello. Lì è un complemento d'arredo. Deve far parlare di, cioè, è quella l'arte provocatoria. Io devo dire, nella mia contemporaneità, di essere provocatorio non ne ho più la forza. Ma
la forza?
Sì, cioè la forza di fare qualcosa di provocatorio a tutti i costi e poi difenderlo come atto.
Ma perché ti sei rotto i coglioni, oppure?
Più che altro perché a favore mio va il fatto che essere un po' più riflessivi, non alzare la voce e non farsi notare a tutti i costi, credo che sia una delle cose rivoluzionarie di questo momento, in cui tutti sgomitano per avere visualizzazioni.
Si fa gara a chi urla più dell'altro.
Sì, io me ne frego abbastanza e fino adesso il tempo mi ha dato ragione. Poi io sono così di indole, cioè, che si creda o no, per cui non faccio fatica a farlo.
Ok.
Ovviamente soffro il fatto che chi fa più rumore ha più attenzione.
Madonna.
Però credo anche che chi fa meno rumore ha un'idea che può durare di più nel tempo, no?
Sì, su questo sono molto d'accordo.
Si dice la luce che brilla il doppio dura la metà. Ecco, sono convinto che io facevo calligrafia prima dei social, non la cagava nessuno. Poi ho cominciato a cagarla grazie ai social. C'è stato un momento in cui alcuni più bravi di me a farsi pubblicità e farsi conoscere in modi anche un po' discutibili, no? Molto commerciali. Sono diventati, in quell'ambito social, ovviamente con quelle regole, più in vista.
Decisamente.
Però
sì.
Però io ho sempre pensato: va bene, io c'ero prima, ci sono adesso, vorrei esserci anche dopo, e non mi interessa il momento, la fiammata, ma mi interessa che la lucina duri per più tempo possibile, no? Perché possa illuminare altri destini. Nell'insegnamento, per esempio, nessuno lo sa che cosa faccio in classe con i miei studenti, però poi so che ce n'è uno che poi lo vedo che brilla,
sta viaggiando,
uno su tanti, eh?
Chiaro.
Ma vale la pena per quello lì, perché sarà il prossimo te, o il prossimo che comunque gli vedi quella luce, quella.
Ma a proposito di tecnologia, soprattutto negli ultimi anni, lo abbiamo detto, Instagram, TikTok stanno spopolando, no, i contenuti a tema lettering, calligrafia. da una parte c'è il discorso che facevi, ovvero sparare più luce possibile. Dall'altra però c'è anche forse una cosa positiva, cioè che tantissimi ragazzi che non conoscevano questa arte si stanno avvicinando. È così, nel senso, tu fai tanti corsi, immagino insegni quest'arte. Hai visto una ricezione maggiore da parte dei più giovani, magari, di un'arte che di base si tende a non conoscere, come magari mi verrebbe da dire l'arte più popolare, quella che andiamo a vedere nei musei?
Sì, decisamente. Decisamente. E i social in particolare hanno dato una mano incredibile in questo.
Immaginavo.
Cioè, è tutta roba che prima dovevi andarti a cercare, ora ti viene a cercare lei tramite gli algoritmi. Ne hai visto uno, ne hai visti due, comincio a vederne 3000, diventa anche troppo. Io non guardo più account di calligrafi, perché voglio tenere integra la mia passione. Se li guardo, vado io a vederli, ma non mi faccio, diciamo, guidare dall'algoritmo, perché ne ho anche abbastanza, no?
Immagino. Certo. Mi incuriosiva una cosa, mi hai parlato di collezionismo e poi fai un lavoro, sei un artista di un certo tipo. Secondo me c'è tanta parte ossessiva in quello che fai, nel tuo lavoro, nella tua arte. Mi sbaglio? È così?
Allora, hai ragione, ma questo fortunatamente l'ho scoperto molto presto, che l'ossessione è una cosa che tu, soprattutto se la mostri agli altri, ostenti, perché è come una richiesta di attenzione. Guardate, sono ossessionato, guardate che lettere piccole che faccio, guardate che lettere grandi che faccio. Ma lo fai per te o per gli altri, no? Quindi tu l'ossessione, una fase ossessiva ci può essere, ma la devi trasformare in passione, perché sennò non dura.
Corretto.
Poi ti si rivolta contro.
Io sono d'accordo, perché
ti trovi a fare cose che non vuoi.
Esatto, devono viaggiare all'unisono, nel
sempre
senso,
per
immagino,
dimostrare agli altri. A un certo punto nella crescita artistica c'è anche una parte personale, perché io penso che la crescita sia, io una volta pensavo che si diventasse adulti, no?
All'improvviso
ma diventi adulto. Ma invece sono degli istogrammi. E qualcuno sale molto, qualcuno poco. Per esempio, i miei più bassi sono la cultura economica, cioè non so fare un investimento, non so, io vedo i soldi ancora come un salvadanaio.
E io uguale. Disastro.
E poi c'è quella emotiva, c'è quella insomma di comprendere il mondo attorno a te e capire se tu ti metti al centro o se ti metti insieme agli altri in cerchio a guardare qualcosa di più grande. Insomma, ci sono diversi tipi di crescita. Credo che il lavoro ti faccia crescere anche in questo senso, no? Capisci di essere una parte importante, ma non il centro di nulla. Io sono abbastanza, l'ho imparato proprio lavorando, facendo delle pubblicità, per esempio. Ero un po', sì, la star, nel senso che ero io magari che dovevo scrivere sotto una,
chiaro,
telecamera.
Tutti
gente,
attorno.
È come qui adesso, voi, certo, vedete, esatto, noi due, ma ci sono delle persone che lavorano, sì, per, sì, noi, e noi cerchiamo di fare tutto buono alla prima, così loro vanno via prima.
Esatto. Ci proviamo,
ci proviamo,
cioè, nel senso,
in realtà sono più esigenti loro di noi.
Di nuovo, papà. Esatto.
No, però per dire, rispettare anche quando stai facendo una pubblicità, tutte le persone che sono lì a fare le luci, così, questi, chiaro, vorranno andare a casa.
Beh,
andare,
direi,
a mangiare.
Di sì.
Quindi, no, oh, ragazzi, questa non è venuta. Così, no, li vedi quelli che fanno.
A voglia, pieno. Ne conosco anche.
Mi raccontava un mio amico che lavorava X Factor, faceva proprio la produzione televisiva,
sì.
Non dirò i nomi, però c'era un ospite guest molto
importante,
giovane, tutti e due importanti, uno molto giovane e rompeva il cazzo tantissimo, cioè tipo non sento i colori. Così, immaginati questi qua che lavorano,
sì, amiche,
fai finito. E poi magari uno più vecchietto,
sì,
senza spia, buona la prima, perché,
certo,
è abituato a fare i concerti magari negli anni 60 senza spia,
senza niente.
Ti senti tu così come sei, la tua voce, E lì è mestiere, ma è anche rispetto poi degli altri.
O io rispetto per il lavoro che
ti
fai.
Dicevo lì, c'era una volta a Roma questo spettacolo che avevamo fatto, c'era Giuliano Palma che cantava, è entrato con tutti questi musicisti romani, sai.
Mamma mia.
Insomma, tutti sembravano.
Sì, 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 sì.
E arriva lui, oh, li ha fatti stare tutti bene, come state, li chiamava per nome, fa le sue prove veloci, professionale. Tipo che gli era successe mille sfighe, poteva lamentarsi e raccontarle tutto.
Zero.
Invece no, professionale, ha fatto le sue robe, poi è uscito, è andato a piangere di là. Cioè, c'hai i cazzi tuoi.
Grandissimo.
No, però quello vuol dire anche essere professionale, vuol dire anche rispettare tutti e non comportarti come un cazzo di bambino dell'asilo che vuole mille attenzioni. E qui posso fare riferimento a un sacco di artisti, non li citiamo per nome, perché tra l'altro sarebbero anche troppi. Però tante volte, sapere tutti i giorni quello che pensi tu, quello che hai mangiato tu.
Oh. Beh, in questo momento c'è questa roba qui, tutti, ma anche noi ci buttiamo in mezzo alla mischia per venirne fuori.
Sono sempre,
no?
Molto combattuto se gliene può fregare qualcosa a qualcuno.
Forse tendenzialmente ti direi di no.
No, però qualcuno lo giustifica dicendo: racconto la mia storia perché può essere utile ad altri. Allora dicono queste cose. Sì, però alla fine sempre i cazzi tuoi stai raccontando.
Eh beh, sì.
Cioè, non lo so.
Senti, ma la calligrafia, secondo me, almeno è, me la immagino così: concentrazione, metodo, ripetizione dei movimenti, dei gesti, attenzione, applicazione, tantissime altre cose. Quanto è faticosa? Cioè, quanto questi aspetti della calligrafia poi ti rispecchiano, rispecchiano il tuo carattere, la tua vita personale? Quindi le domande sono due: quanto è faticoso e quanti di questi aspetti, cioè metodo, concentrazione, attenzione, fanno parte di te?
Complimenti, questa è proprio una bella domanda.
Grazie mille, mi prendo e me lo porto a casa questo complimento. Stavo cadendo anche il microfono perché ero emozionato.
L'emozione.
Beh, ci sta.
E allora, ci sono delle cose imprescindibili, cioè ti devi allenare. La calligrafia è una disciplina come le altre, cioè puoi suonare la chitarra,
uguale.
Farai dei passi e alla fine sai suonare.
Cioè.
Poi capirai tu che tipo di chitarra ti piace e che tipo di musica vuoi suonare.
Giusto.
Ok. E sarebbe stupido in un contesto artistico fare quello che tu non ti senti portato a fare. Cioè, per dire, io non faccio le miniature con la foglia d'oro, queste cose qua, perché mi interessano, ma c'è gente che gode di più a farle.
Mm.
Io sono un writer che ha voluto capire di più del mondo delle lettere e sono tornato poi con serenità a fare writing, graffiti, mi piace tutto, però adesso con una consapevolezza maggiore. Potrei essere anche molto cagacazzo, cerco di non esserlo, però un pochettino mi viene perché
ci sta,
faccio l'insegnante anche, insomma.
Quindi figurati.
Sì, devo un po' mordermi la lingua. Oppure apprezzare anche la spontaneità, per carità, perché non è che le cose devono andare come dico io. Solo che ormai è una visione più complessa, più stratificata, perché ridi scherza. Io, cioè, le mie prime tag le ho fatte, i primi pezzi ho fatti nel 94, cioè potrei anche avere un po' piene le...
Sì, le palle, certo.
Però spaziando non mi sono mai stufato, non ho fatto sempre i graffiti tutti i giorni, non ho fatto mai il rap tutti i giorni, non ho fatto calligrafia tutti i giorni, faccio tante cose. Però la calligrafia l'ho fatta molto seriamente perché a un certo punto ho detto ok, non è che posso saltare di palo in frasca sempre, qualcosa voglio che diventi la cosa in cui sono bravo e riconoscibile. E l'ho studiata tanto, per cui ti posso dire, come tutti quelli che studiano tanto una disciplina, dopo un po' la memoria muscolare, un po' il fatto che, un po' la memoria visiva, salvi tante cose che guardi soprattutto, non che dipingi, ma che guardi, e poi vengono fuori quando stai creando.
Quando ti servono.
Sì, è come un rapper che quando va a scrivere lo vedi che magari ascoltando tanta roba o ha scritto tanto e mestiere, la strofa la porta a casa. Cioè io vedo tipo Enzi in studio, è veloce,
certo,
è bravo perché scrive
tanto,
sa quello che fa. Perché lo fa sempre. E per me è così, cioè è difficile che io mi trovi incartato, non è più difficile, è molto più buona la prima, perché penso tanto, guardo tanto e poi agisco. Questa è una cosa che non è che ho inventato io, è nelle arti orientali, osservare il foglio bianco e poi attaccarlo e sapere dove inizi, dove finisci, cercare di visualizzare quello che ci sarà sopra. Questo ti consente di non avere sorprese.
Okay. Ok, sorprese da che punto di vista? Cioè che
errori.
Mentre
gli errori sono okay. Quando ti deconcentri. Se tu sei concentrato e vedi già quello che vuoi fare, è difficile che lo sbagli okay. completamente. Okay? Okay. E questo si acquisisce col mestiere. Prima per fare una scritta decente consumavo tanti fogli così, e adesso uno.
Beh, chiaro. Perché ormai hai accumulato, come dicevi, esperienza e tutto quello di cui parlavamo, ma...
No, perché la carta costa di più.
Quello è il motivo in realtà. È solo una questione di soldi, sempre, esatto, sempre. Alla fine.
Cash
alla fine.
Everything around me.
Esatto, alla fine andiamo sempre lì. Allora, il tuo amore puro, ovviamente, per la parola, le parole, da un punto di vista estetico mi sembra abbastanza evidente. Quanto invece sei innamorato della parola da un punto di vista del contenuto? Prima hai parlato di rap, tu hai fatto...
Parliamo, non lo faccio ancora.
Lo fai ancora. Ancora il rap, sei stato guest in Zero Kills, se non sbaglio, e lì di Night Skinny. Ma quanto ti piaceva e quanto ti piace scrivere? Come fa Enzi?
Ti ho già dato la mano, quindi vabbè. Come se...
Grazie.
Anche questo è bello.
Il disco è quello lì, lo facciamo vedere. Dai, facciamolo vedere. Eccolo lì. Ovviamente la copertina di chi è?
La copertina l'ho fatta io, ecco. E Mastro, è un nome d'arte da writer,
dico una cosa,
Marco Clefish.
Dico una cosa, per chi sta guardando può vedere il disco, per chi sta ascoltando
ha un disco in mano.
Esatto.
Intanto ci abbiamo messo una vita a farlo, perché è un lavoro in due, con due che appunto io e Marco avevamo lo studio assieme, e anche lui è un writer storico, adesso un designer bravissimo. E lì appunto metterci d'accordo
è stato complesso, mettere d'accordo
però
due artisti.
E lì, cioè, eravamo proprio in un momento in cui volevamo dare proprio il massimo. È capitato con Skinny, che poi è riuscito a tirarmi in mezzo a cantare in ben tre pezzi qua dentro, ma inizialmente io dovevo fare la copertina
e stop.
Cosa possiamo dire di questo? Che c'è un Zero Kills è bilancio di quando una giornata di guerra è positivo, quindi
perché non ci sono, stati,
ci sono
morti.
Stati morti, c'è l'uomo ragno, esatto, che legge Atom Age, che
no,
è,
vabbè,
che è una rivista di fetish, sono tutti con le cose di latex, sono tutti dei particolari
fantastico,
malaticci. E poi è fatto con un hobby che vuol dire fascia,
certo,
lobby è anche quella del karate, no? Però in particolare in Giappone lobby viene messa come bandina promozionale per le informazioni del disco, e io l'avevo vista una fustellata così, no? Che aveva proprio la scritta che usciva, e qui insomma ci siamo divertiti a fare un prodotto che non fosse solo un disco ma una cosa da scoprire, che avesse senso da tenere in mano. Avevo fatto un carattere apposta,
wow, meraviglioso, ragazzi, guardate,
messo in verticale come i dischi giapponesi, quindi era proprio una citazione in tutto e per tutto. Però lavoravo veramente tanto su queste cose prima di arrivare alla fine, e poi mi piaceva questo fatto che a un certo punto dentro c'ero pure io,
eh sì, quindi
e con che pezzi poi,
esatto, cioè, tra l'altro. Ma quindi ti piace ancora scrivere come Enzi, o lo fai ancora, e quanto ti piace fare il rapper?
Allora, bisogna dire questa cosa, io non ho mai fatto il rapper di mestiere e mai lo farò, credo.
Ok.
Credo.
È un divertimento puro, chi può
quindi
dirlo?
Quindi sono due cose diverse, io non sono mai dovuto stare a dei compromessi, a delle scelte che invece sono lavorative per
okay.
i miei colleghi, che però hanno fatto anche delle scelte fantastiche, tipo Salmo, Enzi, che sono cari amici. Se facessi name dropping potrei dire Mauri e Iari. Ma scusa, Mauri chi?
Io lo chiamo, certo.
È una roba odiosa quella. Segnatevelo, perché veramente non si fa il name dropping. Vabbè, Mauri, dai. No, vabbè, loro sono di talento e hanno saputo anche crearsi proprio un immaginario, sì, essere non imboccati dagli altri, ma sono loro i direttori artistici di se stessi e sono dei bravi rapper.
Madonna, se lo sono. Sì.
Lo erano prima e lo sono adesso, lo saranno sempre di più. Per cui stimo molto questa cosa, che nel compromesso riescono a comunque a essere loro e a portare avanti le loro idee. E poi sono ovviamente di mestiere, quindi sono bravissimi.
Sì.
A me piace scrivere, e torno alla tua domanda, perché quello che mi succede quando scrivo testi e quando li interpreto è un mezzo che purtroppo non è paragonabile agli altri. Cioè io non riesco a esprimere con la calligrafia quello che esprimo in un pezzo rap, e faccio solo pezzi cupi, incazzati, neri. Viene fuori solo quella
come
parte.
Come mai viene fuori quella parte?
Ma guarda, rubo proprio la risposta a Tenco, che gli dicevano: ma perché fai questi pezzi così tristi? Fai, quando sono felice esco di casa.
Amen. Quanto c'aveva ragione.
Non riesco a esprimere i miei momenti di happiness,
guarda,
con rap.
Ti capisco perfettamente. Io ad esempio adoro scrivere, ok? Il problema è che scrivo soltanto quando sono tristissimo, perché quando sono felice, come diceva Tenco e come hai detto tu, si esce fuori, via, si fa altro.
Quando tu scrivi probabilmente sei un personaggio.
Assolutamente.
Uno dei personaggi che interpreti nella tua vita. Chiaro. Io ne ho diversi, come vedi, e ho fatto pace col fatto che la gente crede, sentendo quelle canzoni, che io sia diverso da come sono. Sono molto più tranquillo, più cazzone, però la cazzonaggine me la tengo per me, per i miei amici. Non riesco a esprimerla lì.
A proposito di rap, a proposito di scrittura, e a proposito di tutto quello che fai, c'è un luogo in cui lo fai, che è il tuo studio, ok? Sì. Tu scrivi, immagino, anche i pezzi, immagino il tuo studio, fai tutto, è quasi il tuo tutto, luogo, sì, sì, ok? Come lo vivi? Cioè, che cosa rappresenta per te il tuo studio? Intendo come, cioè, un luogo super personale dove non può entrare un cazzo di nessuno, oppure è open, venite, non c'è problema? Come lo vivi? Che per un artista è fondamentale.
Come immaginerai, è una via di mezzo e forse tende più sulla prima. Allora, ho sempre avuto delle persone con me in studio e credo che questo sia fondamentale, non solo per andare con qualcuno in pausa pranzo, ma per avere, che è pure importante,
certo.
Perché è importante la salute mentale. Non sono il primo a dirlo, ma ci tengo a dirlo, ed è come la salute fisica.
Identico.
E stare troppo da soli, per uno che magari ha bisogno di socialità, magari non è il massimo. Quindi stare con delle altre persone vuol dire condividere degli spazi, ok, però è anche uno scambio. Quando c'è lo scambio veramente, che viene uno, ti dice, oh, no, a noi va bene anche il video stupido di YouTube.
Ok.
Però poi parlo di scambio proprio.
Vero.
Cioè uno che è accanto a te, che fa un altro lavoro e tu impari che cosa fa quello, magari a volte lavorate assieme e ti dice: senti sto disco, guarda sto libro, conosci questo artista. Quello è vitale, perché okay, sennò la passione si spegne, sei tu che parli a te stesso.
Sì, è una masturbazione intellettuale, mentale, continua.
Quindi ho sempre avuto delle persone, adesso ho due miei ex allievi, che posso dire, non si offenderanno, li ho abbastanza tirati su.
Beh, ci sta.
Uno addirittura ha tipo 32 anni e il primo workshop gliel'ho fatto a 15.
Oh mamma mia.
Allora, e lì dici, ok, questo qui è diventato bravo, e poi ti insegna lui e dici, questo qui è frutto di questa contaminazione. Non sai se è solo tu che gli scarichi una vagonata di informazioni, ma gli accendi qualcosa, che è poi il dovere di ogni docente,
insegnante,
o maestro, se vuoi dire. Io non ho difficoltà con la parola maestro, ce ne ho avuti tanti io.
Tipo?
Il mio primo è stato Giovanni De Faccio, Francesca Biasetton, sono stati calligrafi maestri. Poi maestri indiretti, Herman Zapf, un grande tipografo che ha attraversato tutte le epoche. Questo mi rendo conto che faccio nomi di supereroi, come dire, minori.
Beh, per te non lo sono.
No, però per la gente che frequenta quell'ambito sono dei mostri sacri. Herman Zapf è uno che, classe 1918, cioè questo qui a un certo punto è andato in guerra, si è salvato dalla guerra tramite la calligrafia, perché a un certo punto, stiamo parlando della seconda guerra mondiale, no, questo qui un certo punto vedono che sa disegnare, sa scrivere, lo mettono a fare le mappe e la probabilità di morire
era minore, chiaramente.
No, si è salvato.
Certo.
Cioè, poi è uno che sono andato a trovarlo a un certo punto.
Com'è stato?
È stato come mi viene, se mi viene a trovare a me a 94 anni uno di 30 che mi dice gli dedichi del tempo, capisci che può essere una nuova nuova linfa per la tua materia. Lui soprattutto, quello di 30 anni, capisce tante cose. Cioè, questo qui gli era andato allagato tutto, si era allagato tutto il basement e io dicevo no, tutti gli originali così. E questo a 94 anni, no? Cioè, sì, ma non ti dispiace?
Che dobbiamo fare?
Ma questo qui aveva passato i bombardamenti, certo, a Norimberga, gli hanno distrutto la casa, cioè, ma che cazzo gliene frega
di perdere gli originali di quello che aveva.
94 anni che si allaga qualcosa, cioè, dici ok, la mia scala di valori non è la sua,
diverso.
I miei tempi non sono i suoi. Quindi da quando l'ho conosciuto, che era proprio il mio riferimento, ho incominciato a dire ok, prima volevo essere come lui, ora voglio essere come me. Però senza di lui non
sarei stato.
E lì capisci un po' il senso, no? Non è tanto una questione di avere degli idoli, ma dei riferimenti anche di comportamento. Stavo parlando prima di Deda, ecco. Deda per me, assieme a Esa, non so, Esa per il rap, per me è stato una scintilla. Prima di tutto perché era bravissimo, il più bravo di tutti. E poi perché era uno affabile, cioè che non se la menava, veniva da te, ti ascoltava il tuo demo. Ho detto, quanti fanno sta cosa qua?
Forse pochi.
E ancora adesso lo fa. Ok? Per cui bisogna anche vedere quanto uno ha attraversato le epoche, può avere fasi diverse che non collimano con quella che è la tua visione delle cose, no? Bisogna rispettarlo perché comunque è uno degli step dell'arte.
Certo.
Devi essere sempre così.
No, è impossibile.
No, devi anche imparare, ricaricarti, stare zitto, guardare e poi avere qualcos'altro da dire. Io sto smettendo un po' di insegnare perché ho insegnato tantissimo. Ho detto adesso devo imparare un po'. Se no continuo a dire le stesse cose. Macchinetta, sì, perché fai il tuo lavoro, ti pagano, ti chiamano.
Chiaro.
Però se si vede quando uno c'ha voglia, quando quindi ho dovuto molto ridurre. Per mantenere la passione, quando tu hai una passione e la rendi un lavoro, l'ho detto tante volte, è un casino mantenere la passione, perché subito vengono a trovarti, a bussarti alla porticina, tutte quelle cose del lavoro, che sono,
esatto,
tutte cose che non vuoi fare. La
sono rotture di coglioni!
La ripetizione, il cliente. Allora devi capire, se, prima di tutto, sei un artista o sei un designer? Il designer ascolta i clienti, gli trova una soluzione che magari è un compromesso, magari piace più a loro che a te. L'artista dice fuck you, pay me. No? Sì, però devi anche potertelo permettere.
Certo, prima mi stavi dicendo
di
che
Deda, ti dicevo,
vai.
Se no mi dimentico. Di Deda è stato nel rap un maestro sia per il tipo di cose che ha scritto, ma io non lo incenso tanto personalmente quando ci sentiamo, però lo sa, che per me è stato uno degli esempi più dignitosi, più riservati anche, perché ha sempre fatto parlare di sé per le cose che scriveva. E a un certo punto dicevo, cavoli, ma sai, si vede tanto le interviste così. Poi quando ho visto che adesso faceva tante interviste,
l'abbiamo avuto qua, lo sai,
lo faccio anche io. L'ho chiamato per di venire qui, ho detto come è andata, bene bene, allora
meno male, grazie Deda, grazie
Deda. Mille. Andrea, ciao.
Senti, a proposito di rap, mi hai detto che stai facendo delle cose.
Sì sì, allora
che cosa stai facendo?
Allora, lo dico.
Sì, a voglia.
Durante il lockdown.
Sì, un momento in cui hai deciso di.
Come se tutti che partono così, come se fossero stati gli uni in casa.
Posso dire? Io non ho fatto un cazzo durante il lockdown. Niente.
Ti ridò la mano, stai attento al microfono.
Perfetto. Niente, un cazzo di niente.
No, io a un certo punto ho guardato la parete di dischi così. Ho detto, boh, che cazzo. Ma ho chiamato un mio amico e abbiamo iniziato a produrre un po' di beat. Progetto molto bello, si chiama The Grip Tape, inteso come tape, e poi per diciamo il rimando allo skate, che è il grip tape, la carta vetrata, e abbiamo fatto un sacco di beat e ovviamente su alcuni ho iniziato a scriverci e adesso sto vedendo anche, ma ti dico che delle cose le ho registrate forse le prime nel 2015, nel lockdown le ho registrate un po', me le sono ascoltate, quindi posso dire che quella roba l'ho fatta prima di tutto per me.
Ok. Poi, che è poi il motivo vero per cui si fanno le cose di base.
Sì, però ti dico, mia figlia un giorno mi ha detto: ah, volevo far sentire questa canzone rap tua. Perché tu, sembra che non ti caghi quando gliele fa sentire, quando gliele fai sentire, però invece in magazzino fa: ah, questa schiuma, ma dove si trova? Perché l'abbiamo cercata su Spotify, non c'è. E già lì no. E mi ha fatto e gli ho detto: ma io non mi preoccupo tanto di si trovano in qualche modo, magari è più difficile, però non è il mio mestiere, quindi non mi sono mai tanto preoccupato di registrare i pezzi, metterli nelle piattaforme. E mi fa: scusa papà, ma cioè, se fai una canzone e la gente non può sentirla, che senso ha?
A 8 anni ti ha dato un cazzotto nello stomaco.
No, ma sempre, tutti i giorni.
Tutti i giorni, ti mena tutti i giorni.
Anche più basso. E quindi ho detto: c'è ragione, cazzo, devo far uscire. A un certo punto devi anche riconoscere, e questo è un altro istogramma da tenere molto in considerazione, se tu stai dando qualcosa anche agli altri quando scrivi, cioè facendo dei ragionamenti che non tutti possono comprendere. Io non faccio robe popolari, faccio dei pipponi maledetti proprio. Però se qualcuno lo ascolta, magari a qualcuno gli si accende un ragionamento diverso. E a questo punto della tecnica così mi piace, certo, non è la prima cosa che cerco di divertirmi, di sfogarmi e di dire la mia in quel contesto lì, che è diverso da dirlo su un social network, in tot caratteri, è diverso.
Chiaro, totalmente.
Cioè lì è un po' un momento un po' strano quando tu scrivi e la gente ascolta le canzoni, perché la canzone innanzitutto, la canzone o l'opera non è più tua.
Certo.
Cioè, ognuno ne fa quello che vuole e la ascolta nel momento triste, felice.
Una volta che la fai non ti appartiene più.
La associa a quel momento e diventa sua, parte della sua formazione. Può essere un romanzo, una canzone, per cui occhio, cioè, non, c'è una responsabilità. Dopodiché, quello che stai dicendo deve essere anche frutto di una tua maturazione, non puoi semplicemente buttarlo fuori pensando, appunto, come dicevo, di deresponsabilizzarti e che non abbia delle ripercussioni. Quindi io sono per esempio molto contento di aver fatto delle canzoni a 19 anni che potrei anche cantare adesso, e se non mi vergogno. Non so se a tutti è successo così, eh?
Forse no, secondo me.
No, perché guarda che, cioè, scrivere una roba a 19 anni e ricantarla a 45. Adesso io non faccio i live perché a un certo punto ho capito che non era roba per me. Ecco, proprio per il
Come
fatto
mai? Che... Sempre per la questione mettersi davanti, sì, sotto i riflettori?
Sì, semplicemente era improponibile dal punto di vista... ho fatto un live che è iniziato con Nice Skinny, poi avevo... sono andato con i Good Boys, abbiamo fatto un bel po' di date, mi sono divertito, cioè, ho fatto tante date con Ensi, con Johnny Marsiglia,
come no,
con i Green.
Oh,
sono tutte, cioè, grande, sì, cuore, sì, persone, sì, fantastiche per tanti aspetti diversi, e li ho visti pure crescere, perché, cioè, Ensi aveva avuto un figlio poco dopo di me, per cui adesso lo vedo grande, cioè, insomma, è molto bello quell'aspetto lì. L'aspetto del live, te ne dico una volta ho suonato in uno di quei centri sociali dove ci sono 600 gruppi prima,
sì,
di te,
sì,
e quando suoni tu sono andati via tutti. Ce ne sono due che barcollano,
sì, che
sono
un po'
le 3 di notte,
sono da un'altra parte.
Io ho anche dormito prima, mi sono svegliato, sono uscito dall'albergo, sono andato a suonare tipo alle 2, ho suonato, perché poi facevano sto concerto con i Good Old Boys che tipo durava tipo 3 ore, e facevano 1 ora e mezza, 2 i colle con caos, e poi arrivavo io, quindi era alle 3, tipo. E lì poi magari la mattina alle 9 ero in classe a insegnare, e ho detto: queste due robe non sono compatibili.
No,
cioè
non...
puzzo proprio di fumo.
Di fumo, cioè, esatto.
Va bene.
La classica puzza da locale del,
sì,
giorno,
sì,
prima.
E poi no, ho capito, cioè ho fatto un live un 1° maggio, era il 2016, me lo ricordo, non ho fatto nessun proclama, nessun annuncio, però lì ero con mezzo sangue e con caos. E lì ho detto, ok, questo è l'ultimo, perché non stavo tanto bene nel prima, mi metteva molto ansia l'attesa, il viaggio, okay, così, la prestazione, il fatto di non potermi rilassare perché so che devo performare. Sono molto a mio agio a performare con la pittura, con la scrittura, perché guarda caso sono girato dall'altra parte, tutti mi guardano la nuca. Mentre lì c'è molta aspettativa, poi dovevo avere sempre il fiato. Poi ovviamente io scrivo dei testi, una volta Caos me l'ha detto, ci credi che te fai sti testi qua, non li fai mai dal vivo.
Certo, un po' pesante. Difficile.
Poi ci sono quelli come i Green che li fanno anche dal vivo. Per cui
vabbè, i Green meraviglioso, salutiamo magari.
Ciao Nicola. no, quello l'ha sdoganato.
Sì, 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 lui l'ha detto lui. Dice sempre lui che si chiama Nicola.
Lui è un mostro.
Fantastico, mostro, fantastico. Se non avete mai sentito i Green, fatelo. Va bene, ok.
E cosa succede? Che faccio street opera, no? E arrivano tutti davanti e buttano giù le transenne, strappano i cavi e cominciano a io non potevo più, cioè non andava più il microfono, però tutti la cantano.
Wow.
Ho detto, vabbè, ma questa qui, obiettivamente, quante cazzo di volte mi ricapita? Facciamo che scendo io prima di assistere alla mia fase discendente. Dove vieni,
lasciare al punto
dove
massimo.
Vieni invitata a delle trasmissioni d'anziano a fare sempre la canzone. Evitiamo questa parte patetica.
Ah, stai parlando di Sanremo? No.
No.
Per carità. No, ci mancherebbe altro. Io volevo tornare un attimo nei ranghi di quello che è però il tuo lavoro. Proprio lavoro. Sì, perché sono incuriosito da quello che hai fatto con i brand. Per esempio, tu hai lavorato con tantissimi brand: Carhartt, Nike, Mondadori, Zoyor, Dolce Gabbana. Cioè, siamo qua e finiamo dopodomani. Ero incuriosito da come nascono le collaborazioni, nel senso che te lo vengono a chiedere, sei tu che, insomma, come approcci il lavoro, punto numero due. Hai carta bianca o no, ma immagino dipenda dal cliente. Quanto ti lasci guidare dall'ispirazione?
T'ho visto
anche,
legge,
beh,
t'ho
per visto. Forza, sono troppe cose. Ah, infatti lo dico, per chi sta guardando, io qui ho le domande, perché purtroppo la mia memoria.
Va, non abbiamo segreti per nessuno.
Ma va,
sotto abbiamo siamo in mutande.
Sì, 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 esatto. Ma non mi ricordo neanche cosa ho mangiato a colazione, raga, per favore, almeno lasciatemi le domande scritte, sennò mi ammazzo.
Belli boxer a righe però.
Lo so, grazie. Li ho scelti apposta. E poi quanto poi riesce a cambiare l'idea del cliente iniziale? Questa è una domanda con varie domande, ma ti chiedo, come lavorare con i brand? È difficile?
Sì, molto difficile.
Immaginavo. Cioè, quanta carta bianca hai?
Credo che sia così per tantissime professioni. Quando c'è un lavoro piccolo, hai molta carta bianca, ti chiamano perché sono degli appassionati.
Ok.
Non ci sono soldi. E fai le figate.
Bene. Ok.
Quando il lavoro è grosso, ti dicono questo, 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 di questo colore, messo lì.
Diventi un esecutore? Oppure hai un
è
po'...
È lì un compromesso. Io una volta avevo fatto dei titoli per Io sono l'amore di Luca Guadagnino. Ho fatto un po' buono la prima, andato bene. Sapevo che lui era anche molto esigente, però me ne ha dato buono la prima. Da lì mi ha chiamato l'assistente di Wes Anderson per fare Moonrise Kingdom. E io stavo facendo C'era una volta a Roma, quindi facevo i titoli scansionati, fotografati, li facevo in albergo.
Ok.
Fra una roba e l'altra di lavoro. Poi questo qui, con tutto il rispetto, insomma.
Madonna, ragazzi.
Tramite sua segretaria di produzione mi diceva fai questo così, questo cos'ha, il ricciolino così, mettilo simmetrico, ma dai, non lo sarei mai aspettato. Però lì era troppo, lì ho detto ok, però lui sta facendo il mio lavoro
e non va bene,
allora è meglio rinunciare a una cosa così che magari diventa un lavoro che proprio non ti piace perché è famoso, e farne uno invece più piccolo che però ti piace molto e, come dire, mostrare quello che veramente vorresti fare. Poi puoi sempre andare da qualche parte in radio a raccontarlo, no? Cioè, certo. Vantarti. No, devi dire dei no, e chiaro, a volte devi anche proprio mettertela via, che sarebbe stato un bel colpo, ti avrebbe portato altro lavoro.
Ultima domanda. Tu hai cofondato una casa editrice, giusto?
Sì.
Ok, Lazy Dog Press.
Sì.
Ok, come è nato il progetto? È molto interessante, una casa editrice non è una roba difficile, non è una roba facile,
scusa.
Non è
una roba facile, però non si fa da soli. E in Italia è comunque un suicidio.
Esatto, proprio quello, mi riferivo a quello.
Non è che ci sono molti aiuti all'editoria indipendente. Com'è nata? È nata perché avevo fatto un'intervista più di 10 anni fa. E mi avevano chiesto: farai un libro? E ho detto: boh, non so, non mi hanno fatto una proposta. Un tizio che era un ex grafico fotolitista, che si chiama Riccardo Bello, ha detto: io ho sempre avuto il sogno di avere una casa editrice, non so cosa intendi per proposta, ma ho letto la tua intervista, vorrei fare il tuo libro. Ok, facciamo il libro, bellissimo, no? Non aspettavo altro. Però come editore non ci ha cagato tanta gente, no? Perché dicevano tutti: facciamo monografia di gente già famosa. Li faccio, però che lungimiranza, no? E quindi abbiamo detto: vaffanculo, ci facciamo la nostra casa editrice e cominciamo a fare questa cosa qua, a fare i libri che vorremmo vedere sugli scaffali, non quelli che sappiamo già che andranno,
ma quelli che noi vorremmo trovare.
Sì, prendiamo un sacco di casi umani come me e gli diamo spazio, perché nessuno se li fila. E poi ho visto che comunque abbiamo fatto il libro con tutti i crismi, spendendo un sacco perché volevamo farlo bene, e nessuno ha detto: oh, costa troppo. Cioè, hanno tutti molto supportato questa cosa. In più, come dire, da cosa nasce cosa, no? Abbiamo poi scoperto tanti altri che volevamo, i titoli da proporre e da realizzare sono tantissimi rispetto a quelli che riusciamo a fare, però è una sfida continua. Andiamo a casa di persone, scartabelliamo negli archivi, diciamo: ma tu qua c'hai l'oro, e proprio fai gold digging.
Certo.
Tiri fuori quest'oro, lo fai venire fuori e crei poi dei mondi. La casa editrice è un mondo, no? È un modo di vedere le cose, e deve essere per forza tuo, non puoi solo seguire quello che andrebbe in questo momento, quello che la gente vorrebbe vedere. Devi realizzare un po' i tuoi sogni. Ho fatto un libro sulla discografia di Morricone prima che morisse, e i miei soci sono andati lì a casa sua, no? Wow. Lui è stato lì 2 ore a guardarsi tutto il coso e ha detto: ma ci sono tutti? Tutti? Mazza, quanti ne ho fatti! Perché sai, uno
certo,
va avanti, poi
sì,
mi hai portato un librone così.
Ne hai fatti tanti.
Ed è, poverino, è morto poco dopo.
Sì.
Quindi è proprio tutta la discografia. Non ho fatto il tempo a farne altri. E sai, sono tanti incontri che poi diventano un libro, ma sono storie. E questo mi piace particolarmente, perché è proprio lì che ti puoi esprimere tu come vuoi. Poi ho collaborato anche con altre case editrici, ho fatto un libro con Mutet che è stato bellissimo, un bellissimo esercizio, perché lì ho dovuto per esempio parlare a tutti.
Ok.
Che è molto facile dire: ah, sai, tutti sanno la mia storia e sono nella mia comfort zone, ti faccio vedere i miei lavori, ma prova a fare un libro su uno che è appassionato di scrittura e non sa manco cosa sia una tag.
Beh, complesso.
Gli devi spiegare
tutto.
Cioè, quindi un po' spieghi, un po' no, un po' dai per scontato, un po' no.
Devi fare world building, come si dice,
veramente
nel mondo dei videogiochi.
È difficile, quindi sì, Lazy Dog è stata proprio una... è una cosa che... una realtà che adesso ha 10 anni, quindi il nostro bambino fra un po' diventa adolescente e incomincia a far sul serio, incomincia a essere riconosciuto lo sforzo che fai. E vedi che, cazzo, nulla di questo è immediato, ci vuole tempo.
Niente, mi verrebbe da dire, immediato.
Di questi tempi, quello che non è immediato fa fatica a sedimentarsi, quindi devi avere il triplo della pazienza. Però poi un po' qualche soddisfazione arriva.
Te la sei tolta. Va bene, noi abbiamo finito. Grazie mille,
grazie
Luca.
Grazie a voi per la pazienza. Vai. E per lo spazio.
È stata una bellissima chiacchierata. Spero che un giorno potremmo rifarla da qualche altra parte. Grazie a tutti, l'appuntamento è alla prossima. Peace.
Peace.
Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Gianni per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Tofi, Andrea Tuzio e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capo per il coordinamento tecnico, Andres Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno e Violetta Schautz per la parte social, Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.